Radio Nuova Trieste presenta. Gatta di Gorna, Odissea di una writer. Originale radiofonico di Giuliana Stecchina. Fusi, Miria Levi. Tecnico del suono, Riccardo Righi. Regia, Giuliana Stecchina.
Quella rondine. Nel murale la voglio mettere. I pennuti attivano il mio estro di artista. Ma come raccontare il loro volo, il loro migrare? Per volare non bastano le ali, servono potenza, leggerezza, flessibilità e capacità diverse. Il rondone dorme in volo. Il colibrì si sposta all'indietro, il falco lodolaio esegue incredibili acrobazie. Nel loro stile infinito, il volo degli uccelli è come l'andare dell'uomo che, appunto, in ogni condizione, continua a lottare, nutrirsi, riprodursi, migrare. Gli uccelli, vincitori e vinti, fragili e dominanti, mi attraggono fin da ragazza. Guardo la loro levità e penso alle mie prove. Come affrontarle? Rialzarsi dopo le sconfitte? Rituffarsi nella mischia con doppio salto carpiato? Ritornare a galla e continuare la lotta? Il coraggio, l'aggressività e la temerarietà dei pennuti provocano la mia voglia di comunicare. Dai tetti terrazzati dei gabbiani mi proietterò sulle ringhiere di passeri zampettanti e da lì, in ampio volo, raggiungerò il golfo, animato da sterne e alcidi. No, non dipingerò galline in un'aia di campagna. E sarà per un senso di rispetto. Ma questo lo capirete poi, quando vedrete qualcosa della mia anima. Dipingere mi fa diventare il soggetto raffigurato e quindi, di volta in volta, sarò un altro uccello. Ecco, qui, in questo angolo di muro, trionferà un gabbiano nell'atto di aggredire un piccione. Dall'altra parte, invece, disegnerò un colombo lanciato sopra un biscotto caduto dalla mano di un bambino assopito e là, più lontano, un passero solitario beccherà a terra una ciliegia rammollita. Perfetta velocità prensile che carpivo già bimba con sguardi angosciati. In questo murale non mancherà lo stupore d'allora e un gabbiano nero mi guiderà verso la morte. Disegno e colore contornano vite che, pur sbocciate dal pennello dell'artista, se ne sfincolano, acquisendo una loro autonomia e il dono dell'arte. Adesso però, prima di passare alle sfumature nuvolose del cielo, devo allontanarmi da questo muro. Non c'è che la distanza per capire la vita nelle sue proporzioni e priorità. La lontananza è sempre necessaria. Anche per questo amo gli uccelli, distanti quanto vogliono esserlo.
Ben detto, brava.
Brava, certo. Ma tu stai soffrendo. Come ti chiami? Chi sei?
Sono Fusi. E di me non avete mai sentito parlare. Però, ma quanti siete? Mi piace vedervi qui. Davvero troppo buoni. Noi writers in genere siamo ignorati. È il nostro destino.
E perché?
Già, perché?
Per molto tempo qui in Europa fummo considerati paria dell'arte. Poi finalmente dall'America e dall'Inghilterra ci considerarono con occhi diversi.
Ma tu che vita fai? Sembri piuttosto provata.
Ho 70 anni e ne ho passati 50 all'aria aperta. A casa ci resto solo col freddo, con la pioggia, col vento, perché la bora è ladra senza cuore. Pennelli, gessetti, strofinacci, tutto porta via. Questa vita mi piace. Associa la libertà al coraggio e alla solitudine. In simili scelte non si può coinvolgere un'altra persona. Certo, è sempre possibile trovare il partner nel proprio ambiente di vita, ma per me così non è stato. I writers che frequento sono solo buoni amici. Ma guardatemi! 70 anni e ancora seduta sul cemento, le gambe appoggiate su questa pendenza e la gonna rialzata a catturare qualche raggio di sole sulle ginocchia artritiche. E pensare che un tempo le pietre mi erano dolci. Dicono che le malattie sono le vacanze dei poveri. Certo è che in queste condizioni non salgo più scale traballanti a rappresentare grattacieli su pareti ammuffite.
E allora?
È così e basta. Mai esposto in gallerie cittadine, mai nessun articolo sul giornale. I critici d'arte sostengono le avanguardie, non certo i writers come me. Estate, inverno, fra le ombre della notte, luna, frusci nascosti, fronde smosse, busta dei gessetti e sacca delle bombolette, lontana dai lampioni e da ogni fonte di luce, sfuggire la polizia, abbandonare un murale in tutta fretta. Questa era la mia vita molti anni fa. Altra epoca. Tutto correva veloce allora, tutto furtivo. Spiare il lavoro da lontano, assaporarne l'effetto era quasi utopia. Si correva sempre, perseguitati dal tempo, dai rumori, dall'ansia e dalle ombre della notte. A volte un gatto si strusciava fra le gambe, gnaulava cercando un dialogo. Lo lasciavo fare senza rispondergli. Notte dopo notte, muro dopo muro, divenni gatta anch'io. Gatta che sbadiglia le stelle, inarca la schiena per la fatica o presa dal sonno, si raccomitola e ronfa con la testa sulla sacca. Gatta che si rizza al primo rumore. La gatta, indipendente, se ne va lemme lemme. Ritorna con occhi gonfi, ferite sanguinanti, il pancione teso, stentato con orgoglio. Miagola per confermare la sua presenza, piscia sul fanale, annusa un'erba matta. Fra strade, alberi e tetti, scruta il mondo dal basso o dall'alto e, saltata sopra un muricciolo, si allontana ad un richiamo percepito da lei sola. La notte è il nostro habitat.
Gatta?
Gatta? Gatta su mi, gatta de gorna i meciama. Gatta de gorna di grondaia. Una writer è gatta sempre. E sapete, sapete cos'era un writer negli anni 60?
Ma, difficile dirlo, i murales qui arrivarono tardi.
Ormai è così, infatti. Ma allora il writer era calcolato un imbrattatore, un sovversivo. Nessuna legge lo proteggeva. La volante lo portava in gattabuia per una notte, processi velocissimi, multe salate. Il vecchio ne pagò un sacco. Era una piccola eroina, silenziosa, circospetta e sola. Nessuno mi voleva.
Ma l'idea, come ti venne l'idea di questa vita?
Storia troppo lunga.
Ma via, racconta.
I ricordi sono corni da caccia. Il loro suono non muore nel vento e certo nemmeno nel mio cuore. Tutto cominciò all'università durante le occupazioni. Chiarisco, l'università non mi apparteneva perché io già lavoravo, però fiori nei cannoni, diritto allo studio, studenti lavoratori, tutto mi piaceva. I giovani si erano presi il diritto di parlare e lo facevano in ogni occasione con microfoni imbuti. Però adesso non vorrei ibernarmi nel passato.
E tu, Fusi, tu cosa facevi?
Cambiavo i pannolini, davo i biberon, ninnavo i bebè. In quell'asilo nido stavo proprio bene. Un mondo protetto fuori da ogni lotta, ma presto intesi che, fermandomi a rose all'azzurro delle culle, non avrei capito molto. Non ci crederete, ma il vero insegnamento mi arrivò improvviso da un colombo con le dita erose. Non poteva più zampettare sulle ringhiere, né planare sui prati, ma solo volare, volare, ancora volare fino alla morte. Aveva le ore contate e lo sapeva. Lo strozzapiedi dei colombi è una malattia provocata dai capelli che noi umani buttiamo a terra. Le dita dei piccioni vi si incastrano e attorno alla falange si formano dei nodi che ne strozzano la punta e così l'arto viene colpito da necrosi. Il colombo morirà fra le zampe di un gatto o nel becco di un gabbiano, ma in realtà i veri assassini siamo noi, uomini egoisti. Questo destino mi colpì perché di sicuro nessuno si sente colpevole di quelle morti e anzi le accetta come ineluttabili. Quel colombo mi fece capire che la coscienza è connessa alla conoscenza e che un cervello va sempre attivato con tanti perché. Siamo colpevoli delle nostre menti appannate, degli effetti che provocano.
Ma non sempre si può scendere in prima fila.
Io sì, verificate le notizie, passo volentieri ad una moralità consapevole. Mi piace vivere con coraggio. La superficialità è una colpa e la moralità trova espressioni sempre nuove. È così che mi sono avvicinata al moralismo. Nella vita non ci sono soluzioni, ma forze in cammino da cercare con speranza e da cribia.
Credo tu abbia ragione, ma Fusi, avrai ben altro da raccontare.
Si osserva, si ascolta, si pensa, si cambia e poi si passa all'agire. Ogni coscienza ha la sua evoluzione. Nella piazza di Roiano, dove abitavo, una notte arrivò la volante a sirene spiegate. Portarono via tre ragazzi che, sopra il muro dietro alla chiesa, stavano illustrando una poesia di Umberto Saba. Si trattava de La gallina, paragonata dal poeta alla moglie Lina, giovane, bianca, pollastra, che nell'andare è lento passo da regina e che vive in tutte le femmine di tutti i sereni animali che avvicinano a Dio.
Ecco, è lei la gallina che accennavi all'inizio?
Quel tema delicato mi intenerì il cuore e mi avvicinò a quell'ingiusto destino. In un attimo decisi di diventare una di loro, propagatrice di buone riflessioni e belle immagini che avrebbero sconfitto indifferenza e insensibilità. Mi erano arrivate in un istante, come tra due lampi. Quei poliziotti, lisciati dalla vita come ciottoli dall'onda, erano incapaci di distinguere l'imbratto dalla poesia.
Ci salviamo nella bellezza e nel coraggio di agire.
Infatti, e come verificai il mattino dopo, la gallina era bellissima e i versi di Saba mi animavano sintonie salvifiche.
Salvifiche? Perché? Da cosa?
Dalla superficialità, dal perbenismo, dall'apparenza. salvezza è distruggere il pupazzo che ci guida. Io ero ancora una muralista senza muro, ma per l'intanto la mia partenza si condensava nella volontà di costruire una vita piena di vita. I murales sarebbero venuti dopo, conseguenti al pensiero vigile e critico.
Ma Fusi, cos'altro successe?
Oh, ma allora vuoi sapere proprio tutto?
Sì, tutta la tua vita.
Hai ragione, perché muralismo e vita sono inscindibili. Il muralismo è scomodo e coraggioso. Non l'affronti per caso, dipende dalla tua libertà e resilienza. Sintetizzo. Il muralista senza palle deve passare ai trompe-l'œil.
Questo si è capito, ma adesso perché perdi tempo con teorie? Fusi, cara, sarà mica che i ricordi ti angosciano?
Non posso certo negarlo. Ma basta, cominciamo. Ero un'adolescente obbediente e ordinata, quando mamma e papà, assunti alla Volkswagen, si erano trasferiti a Zwickau, in Germania. Un domani ci verrai anche tu, imparerai la lingua e ti laureerai ad Heidelberg. Heidelberg, perché? Per te solo il meglio, dissero. Tacqui. Infiocchettarono il futuro per contrastare un presente di abbandono. Fu così che il nonno mi accolse nella sua casa di Roiano, dove c'era già Jasna, qualche anno più di me e stessa solitudine. Al nonno, uomo cupo e solitario anche lui, faceva bene averci per casa.
Jasna?
Jasna era una serba sfuggita alla guerra. Ne aveva viste di ogni e a Trieste era stata accolta dalla sua comunità, sempre solidale. Al nonno era stata presentata dal Pope sul sagrato della chiesa serbo-ortodossa di San Spiridione, alla fine di una messa lunghissima che l'allontanò per sempre da ogni pratica religiosa. Riservata e modesta, Jasna era perfetta per il vecchio che cercava un legame comodo da gestire in casa e segreto. Infatti lei, col mensile che percepiva, mai avrebbe confidato a terzi le sue mansioni complete.
Sì, tacere il destino di noi donne.
Jasna trattava il nonno con quella dolcezza prudente, riservata agli animali poco frequentati. Brava a farsi ben volere. Da noi trovava la via più breve per godersi gli agi mancati in patria. Nonno e Jasna. I loro giorni passavano fra un incontro erotico, qualche lucidata al pavimento e gli intingoli che lui rimestava. Certo che la vita sia soprattutto un fatto di stomaco. Nonno era alle soglie della pensione. Qualche mese prima i superiori, proni a un'abitudine consolidata, gli avevano elargito il rango di alto dirigente, quale risarcimento dalle annose frustrazioni in stanze buie e piccoline dove, nell'indifferenza generale, poteva infrattare una depressione piuttosto seria. Queste condizioni gli avevano sedimentata una soggezione che non gli permetteva di presentarsi con semplicità e men che meno di fregarsene dell'opinione altrui. Quindi, a sposare Jasna non ci pensava proprio, molto avrebbe compromesso. Il recente credito sul lavoro, il vacillante rapporto con mia madre e ancora quella mezz'oretta col fratello, dedicata a qualche veloce pettegolezzo. Si prendevano un caffè al banco di uno scomodo baretto periferico, perfetto regolatore di quel tempo a scadenza fissa. Ma soprattutto, e questo mi era difficile da accettare, il nonno non la impalmava per non perdere l'applauso di mezze tacche senza capacità critica, pronte a gratificarlo con lodi immeritate. Erano ammaliate, in particolare, da un insignificante volo mensile compiuto sopra un minuscolo aereo da turismo affittato da un maestro che, sempre al suo fianco, gli ammanniva mantra come: «Alza il muso! Attento il viraggio! Stai salendo troppo!»
Wow, però, un amico pilota è piuttosto infrequente.
Quei 30 minuti, dedicati all'eccessivo rombo del motore e agli spifferi di vecchi finestrini tremolanti, gli costavano una botta. Perciò saliva sui cieli della regione solo una volta al mese, tanto per scattare delle foto. Fosse stato un aviatore della Seconda Guerra Mondiale, sarebbe morto al primo raid. Ma la fortuna gli aveva differito la nascita e così, estraneo ai meccanismi della guerra, poteva continuare a raccontare e raccontarsi un po' come gli piaceva. In particolare, amava far credere che l'aeroplanino fosse suo e qualche volta persino ci riusciva. Con queste piccole menzogne decostruiva e manipolava la realtà a suo piacere. Anticipava il dopo al prima, movimentava un luogo con l'altro e invertiva le cause con gli effetti. Tutti questi particolari avrebbero messo a dura prova la memoria di Pico della Mirandola, ma non la sua, ben allenata dal lungo esercizio. Io, per non perderci la testa, presi ad analizzare ogni sua frase e il modo in cui la pronunciava. La bugia si annida nei silenzi, nei gesti appena accennati e perfino nelle virgole spostate. Posso dire che con lui la mia attenzione si è molto migliorata e ciò mi aiuta anche nei murales.
Oh, Fusi, finalmente li rinomini. La tua vita è interessante, ma qui stavamo perdendo la tua professione.
Hai ragione. Ma te l'ho detto, questo lavoro si connette con la vita.
Ma certo, non dargli retta, su, Fusi, continua.
A un certo punto, la vista cominciò a fargli qualche scherzo, roba da interdire il volo, ma nelle scappatoie dei mendaci c'è sempre un medico compiacente che rilascia un certificato fasullo, a prezzo concordato.
E il suo rapporto col denaro?
Nelle spese si diceva oculato. Puttane e osterie se li sceglieva a poco prezzo, ma per ingraziarsi il favore di qualcuno spendeva poco alla volta, con umiltà tenera, quasi fragile. E però a teatro si prendeva un posto nelle prime file di platea.
Vanitoso. Storia di comune tristezza.
O deposso solo quando me para.
E magari con l'aereo provava l'ebbrezza di guardare dall'alto chi un tempo l'aveva compatito.
Forse. Tante possono essere le suggestioni possibili. Una vita poco gloriosa chiede compensazioni. Jasna invece mi insegnava la sopravvivenza. E come gestirla.
Facevano la loro parte.
Fisico tonico e passo scattante aggiungevano autorevolezza all'apparire del nonno, mentre la femminilità di lei continuava la sua evoluzione. Vi posso dire però che questi particolari mi sono più chiari nel ricordo, ma allora, fra scuola, canottaggio e amici, non ci facevo tanto caso.
Fusi, quanto durò questa storia d'amore?
Qualche anno. Una sera Jasna mi disse: «La mia anima non cresce più». Era appesantita dalla noia. L'invitai ad aprirsi, ma il germe del disprezzo si era ramificato nel vuoto del suo cuore. «Disprezzo verso il nonno, la casa, me stessa», specificò con evidente lontananza. «Ma non per me, Jasna», replicai addolorata. Tu mi vuoi bene, lo sento. Disse che per ritrovare se stessa doveva abbandonarci. Cercava amore e il sesso non le bastava più. Mi abbracciò in un silenzio di pietra. Altro non disse. Lasciò sul letto i regali del nonno e, con le valigie preparate chissà da quanto, uscì di casa a notte alta, senza rumore. Il giorno dopo, il nonno raggiunse vette drammatiche e per un certo periodo rimase chiuso nella sua stanza, addolorato e vergognoso. Cominciai a prendermi cura della casa, ma passò del tempo prima di riassaggiare i suoi intingoli. Nel frattempo, la dieta di pasta al burro e fettine al limone cominciò a farmi dimagrire.
Era depresso, ovvio.
E il dolore l'ha vissuto in varie fasi. Prima la solitudine muta e poi il lento recupero della comunicazione, delle passeggiate, delle vecchie amicizie, della lettura. Nell'aggiustarsi verità e menzogna, riappariva la sua maschera un po' scheggiata. Era evidente che lui Jasna se la sarebbe ripresa a braccia aperte e mutande abbassate, ma lei gli stava già preferendo un uomo affidabile su cui fermarsi. Così, un po' alla volta, cominciò a dirsi fiero di recuperare vecchie abitudini senza sciupare il delicato intreccio delle nuove. In quel periodo interiorizzai una realtà psicologica che più o meno suonava così. Chi cerca la verità dell'altro deve entrare nel suo dolore e nella sua sorgente impura, poi attendere la compassione, prodigio che arriva solo quando vuole lei. Stavo intraprendendo questo percorso altruistico quando le voglie malcelate del nonno mi costrinsero a stare fuori casa il più possibile. Oggi penso che questa morbosità non fosse del tutto conscia, ma gonfiò qualcosa d'oscuro fra noi. Da bruttina che ero, con nessuno che mi filava, l'interesse del vecchio mi imbarazzava e scardinava la mia incerta femminilità. Fra noi circolava un presentimento di peccato e lo strazio dell'ammirazione e dell'amicizia deluse mi rivelava il segreto del male che immerge molti in una malia da pre-morte. Il debole, che ero io, e l'impostore, lui, sono più complicati del problema che li unisce e, credendo d'accerchiarlo, si rigirano invece attorno alla loro stessa persona. Morale, mi odiavo senza capirci una mazza. In questa corrosione mi ero messa in attesa di quegli imprevisti salvifici che si fanno troppo desiderare.
«Eccoti un presentino!»
fece un giorno con finta disinvoltura allungando un pacco infiocchettato. Il mio sospetto anticipò di poco la vista di scarpe tacco 12. Io portavo solo pedule.
«Che schifo!» smorfiai.
Lui sibilò.
«Gatta di corna! Sei gatta di corna!»
«Bella questa, e perché poi?» gli risposi arrabbiata.
«Vai e vieni quando vuoi.»
«Solo per fuggirti!» Non replicò. Portai in camera le scarpe e un quintale di rabbia. Sporco, falso, viscido vecchio, le sue caratteristiche mi erano chiarissime, ma ripetermele servì solo a visualizzare la mia debolezza. Così non potevo continuare, dovevo spingermi oltre, verso quella vita forte, difficile, di sofferenze, di gioie, ma mia. permeata dai miei valori e dalle mie scelte. A dire il vero, quella notte uscì da casa solo per liberarmi delle sue scarpe, ma il loro tonfo sul fondo del cassonetto finalmente mi riscosse l'anima intorpidita. Veloce tornai a casa, afferrai il sacco delle bombolette, qualche maglietta e riguadagnai la porta d'entrata. Fu in quel preciso momento che la street art entrò definitivamente nella mia vita per diventare consapevolezza, liberazione, moralità, scopo, paura e orgoglio. Prima avevo vissuto solo momenti di sfogo o di aggressività murale, ma da quel momento fu vera scelta definitiva. Da Roiano, quasi correndo, infilai il viale Miramare, raggiunsi Barcola e, appoggiata al muretto della chiesa, respirai a fondo l'intensità dei miei pensieri e l'energia di una decisione irrevocabile. Poi, calma, mi avviai verso i bagni Topolini, pronta per il mio primo tag. La firma che volli condensare in un semplice io, l'orgoglio della mia identità. I muri umidi di Salso mi attraevano perentori. Studiandoli con attenzione, estrassi un pennarello nero e lasciai che la mano disegnasse quei contorni imparati a memoria in tanti esercizi quotidiani. La mia sigla, ben perfezionata su fogli sempre più grandi, mi uscì spontanea e veloce, come un improvviso grido di vita, un benessere irrefrenabile e pulito. Crollata era infatti l'attrattiva delle cose familiari, consunte dal mio sguardo sospettoso. Quell'angolo notturno mi animava con il suo freddo rigenerante. Dedicai al mare la mia prima street art e la stavo completando quando, alle spalle, mi raggiunse la voce calda e roca di Ricky.
Era l'amore, finalmente?
No, non direi. Amicizia, piuttosto.
Ti guardo da un po'. «Complimenti», mi disse.
Attesi. Stava lui continuare. «Riccardo Varisco, Ricky, era un pescatore che quella notte aveva deciso di viversi il mare in libertà. Ci sedemmo vicini. Era un uomo libero, senza secondi fini. Che ci fossi o no, non gli cambiava nulla. A pizziche e mozzichi mi parlò di lui e del suo papà, che in quel momento issava reti gonfie di sgombri. Poco diceva, molto lasciava intuire, e tutto aveva il sapore autentico dell'acqua limpida. Le cose importanti, mi dissi, succedono così.
Il mare rende migliori.
Venuta da Chioggia, la sua famiglia si era trasferita a Duino 100 anni prima. Il nonno si era fermato lì per il mare pescoso e per i pochi pescatori. Erano stati loro a portare la tartana, barca qui sconosciuta. L'avevano battezzata Arcalina, un uccello di mare che vive solo di pesci. Ne parlava come di una sorella. Senza preavviso mi salutò con...
«Ci capiremo noi due».
«Non è detto», commentai atona. Non mollò.
«So quello che dico».
Scomparve. Uno spruzzo salmastro mi tolse il respiro, ma forse era lui a farmi questo effetto. Tornò dopo un'ora con un panino al salame. Disse:
«Mi piacciono le lotte intime». Le piccole conquiste ignote ai più, le confidenze a due, le attese silenziose. Non i discorsi di piazza, le manifestazioni, i proclami, ma le speranze nascoste, i ricordi di piccole scoriazioni che nel tempo diventano ferite cocenti.
«Sono io», dissi.
«Lo so», rispose prendendomi la mano. «I miei ti attendono. Sarai la mia nuova sorellina».
Non ci crederete, ma in quel momento fui felice d'essere la gatta di Gorna che si firmava con un semplice io e che voleva solo continuare a crescere per se stessa e per quelli a cui ancora avrebbe voluto bene.
Avete ascoltato Gatta di Gorna. Tecnico del suono Riccardo Righi. Regia Giuliana Stecchina.